come cristiani abbiamo bisogno sempre di più di una consapevolezza spirituale. Abbiamo detto che l'identità è su tre piani. Abbiamo parlato di un'identità fisica, di un'identità psichica, che è un po' razionale, un po' emotiva. Abbiamo detto che le coordinate più importanti della nostra identità ci vengono da chi ci ha creato. Tante volte dobbiamo ritornare alle origini per capire il funzionamento di qualcosa che è stata concepita in un certo modo e funziona in un certo modo. E le nostre origini, ci dice la scrittura, non sono il caos, perché sennò appunto il caos sarebbe la nostra modalità migliore di vivere e sembra che in qualche modo questa modalità stia prendendo troppo piede, ma le nostre origini sono da Dio e anche nella persona più disperata, anche nella persona più incredula, anche nella persona più degradata, più veramente perversa, distorta, c'è come un residuo delle vestigia di una gloria ancestrale. Questo non significa che automaticamente siamo nello stato di famiglia di Dio, come magari alcune teologie potrebbero pensare, ma significa che in ognuno di noi c'è un residuo, c'è un vuoto che ha l'immagine di Dio. È chiaro che poi diventa fondamentale avere quell'annuncio, quella buona notizia che ci riporta a quello che Dio ha fatto. E non mi stancherò mai di sottolineare, perché questo è uno scacco alla logica legalista, che il cristianesimo è basato più su quello che Dio ha fatto che su quello che noi facciamo. Se noi non scopriamo quello che Dio ha fatto, tutti i nostri atti saranno atti di ricerca, atti formali, atti di vario genere. Magari saremo di quelli che dicono canta che ti passa, però non è questa la lode. La preghiera stessa, scopriremo, non è un modo per convincere Dio di qualcosa. Molte delle nostre preghiere sembrano nascere da un desiderio di convincere Dio, ma Dio è convinto. Il problema è che noi non siamo convinti e tante volte alcuni tipi di preghiere che io sento fare a molte persone che vengono per consulenza, io gli dico: guarda, per piacere, quel tipo di preghiera non lo fare, perché più preghi e più sarai depresso in quella maniera. Perché stai cercando di convincere Dio a fare qualcosa che in realtà già esiste dentro di te. La preghiera, fratelli, sorelle, amici, non è un modo per piegare Dio, ma è la consapevolezza di un rapporto. Se non abbiamo consapevolezza di questo rapporto, noi continueremo a dire: Signore, vieni, Signore, vieni. Il Signore è accanto a noi, dice: guarda che sono venuto. Signore, dammi, Signore, dammi, guarda che ti ho dato. Signore, cambiami, guarda che ti ho cambiato e ti ho dato una nuova identità che certamente in certi momenti è più chiara, più definita, anche durante la lode, l'adorazione. Questo è un mistero, perché in realtà mentre lodiamo la percezione spirituale cresce, persino diminuiscono le sensazioni fisiche. Ora vi state ricordando che c'è caldo. Magari poi vi trovate tutti sudati, ma questo permetteva ai primi cristiani, ai martiri, la coscienza dell'identità spirituale era così forte da dare persino una anestesia. Tant'è vero che mentre i leoni li mangiavano, mentre venivano lapidati, facevano ai, ai, oh, ah, oh. Avevano un sorriso, il miracolo della percezione della nostra identità spirituale può diminuire notevolmente la sensorialità e può farci percepire come esseri, dicevamo in questi giorni, spirituali prima che mentali e fisici. È una cosa importante Ancora a complemento di quella breve riflessione che abbiamo fatto in questi brevi, veramente sono stati lunghi, però brevi nel senso che l'argomento è molto vasto, è il fatto che sicuramente, mentre nella dimensione spirituale la nostra identità è già perfetta, non c'è niente da togliere, non c'è niente da aggiungere. Mi sembra che c'è da aggiungere un'identità che ha l'immagine di Cristo? Credo proprio di no. Nel percorso invece della nostra mente, che Dio chiama ad essere un riflesso della nostra natura, della nostra identità spirituale, naturalmente è una progressione, è un strada facendo, è, come ho detto un po' a Campobasso, una misura crescente di fede che ti permette di avere un'identità crescente anche nella vita quotidiana, che ti permette di superare esami crescenti, e tutto questo quindi secondo la misura di una fede. Infatti l'Apostolo Paolo dirà: abbiate un concetto sobrio, equilibrato della vostra identità, naturalmente non secondo la potenzialità assoluta che avete dentro, perché là veramente c'è Cristo in noi, e in certi momenti ci può essere anche un dono di fede, qua non è l'argomento, che ti dà una fede soprannaturale per dichiarare, vivere delle situazioni soprannaturali che nella tua ordinaria fede non potresti vivere. Ma normalmente Dio ci chiede di camminare secondo la misura di fede ordinaria che abbiamo sviluppato. Ecco perché anche lì ci sono dei concetti importanti che tante volte, quando li sottolineo, alcune persone si scandalizzano, per dire: la santità è un dono uguale per tutti, ma non è una misura in cui tutti possono avere lo stesso livello nello stesso momento, è un percorso, quindi abituiamoci a questo concetto, che la nostra vera identità è Cristo, e abbiamo la possibilità di vivere questa coscienza della identità vera a prescindere dal cambiamento mentale, che non ci basterà una vita per realizzarsi. Ed è importante capire questo, è importante avere coscienza della identità spirituale, che rimane stabile, ferma, perfetta, mentre quella mentale subisce delle modifiche, dei cambiamenti. Tu non eri come eri 20 anni fa, come eri 10 anni fa, come eri 5 anni fa, e è importante che questo percorso avvenga, perché questo significa che sta avvenendo quel processo che si chiama trasfigurazione, cioè portare all'esterno, nella sfera mentale, quello che Dio ha già messo nella sfera spirituale. Tutto il nostro cammino è un percorso in cui, attraverso la fiducia in quello che Dio ha fatto in noi, nella nostra identità spirituale, potremo rivestire l'uomo nuovo, spogliare l'uomo vecchio che si corrompe secondo la spinta delle passioni ingannatrici, e tutto quanti subiamo questa influenza, ma rivestire l'uomo nuovo creato a immagine di Dio. Quindi questo è un percorso, fratelli, e quindi dobbiamo veramente tante volte avere un riscontro, che solitamente è un riscontro pastorale, perché il pastore potrebbe dire: alt, stai andando a un livello superiore alla tua coscienza dell'identità spirituale, cioè nel senso ti stai caricando di pesi maggiori di quelli che puoi portare, quindi cala, rallenta, frena. Dice: come frena? Un pastore che dice frena, sì. Come potrebbe essere al contrario, che già per l'età spirituale e per la fede tu stai portando dei pesi troppo piccoli? Allora in quel caso l'esortazione è: prendi, sii responsabile. Come vedete, c'è una diversità, c'è una modalità diversa, una misura diversa in cui possiamo vivere l'identità, dono di Dio, la santità, dono di Dio, come una espressione esterna che progressivamente, trasfigurando questa identità meravigliosa, diventa una azione sempre più secondo lo Spirito. E questo diventa sempre fondamentale, un'altra cosa che non mi stancherò mai di sottolineare. La Scrittura non dice mortificate gli atti della carne e diventerete più spirituali, ma dice scoprite, camminate per questa vostra identità e miracolosamente non sarete costretti a soddisfare le spinte umane. Attenzione a soddisfare, perché qualcuno si meraviglia ancora nel cammino spirituale, anche di parecchi anni, di poter avere certe tentazioni. Vi do una brutta notizia, le tentazioni vanno ad aumentare. Qualcuno di voi diceva, pensava ora quando avrò questa identità spirituale forte non sarò più tentato, non sarai più tentato, sarai molto più tentato, perché crolleranno oltretutto quelle maschere di falsa bontà che ti eri creato e ti accorgerai che certe cose cattive le potresti fare tu più degli altri. E il miracolo non è quindi non essere tentati, ma non essere costretti a soddisfare. Mentre, come abbiamo cercato di descrivere brevemente in queste riflessioni, spesso noi siamo condizionati da emozioni di cui non siamo consapevoli e che ci motivano, ci spingono, ci condizionano, eccetera, eccetera. In questo senso c'è una parte della Scrittura che io spesso leggo nella parte seconda che dice date del Prozac, no? Date dell'alcol, Proverbi 31,6, date una sostanza che in qualche modo è disinibente, un antidepressivo, a quelli che hanno l'animo amareggiato affinché bevano e non si ricordino più delle loro amarezze, dei loro travagli, delle loro miserie. Quindi queste tre dimensioni delle amarezze, mamma mia, quante amarezze, amarezze amare, no, amarevoli. Quante miserie abbiamo colto nella nostra vita, quanti travagli, intendendo con la parola travagli quella dimensione di conflitto che spesso interessa la nostra vita. Vado a destra o vado a sinistra? Non in senso politico, dico anche lì forse c'è confusione. Ma dove vado? Cosa faccio? Da questa spinta della nostra istintualità da una parte e dalla nostra coscienza e Freud diceva superio, che ci dice no, questo non si fa. Allora siamo sempre tra due fuochi, che quello che vorremmo fare è quello che non si può fare. E tante volte la nevrosi è proprio espressione di questo conflitto. Ma la cosa meravigliosa è che Dio ci dà una dimensione diversa, dove il conflitto si risolve non perché scegliamo di seguire il superio, che poi saremmo la super nostra giustizia, l'autogiustizia, la volontà, ma di seguire la nuova natura, la nuova identità che Lui ci ha dato. Questo ci libera dai conflitti. Vivere progressivamente nella caratteristica dell'amore, della nostra nuova identità, ci libera dai conflitti, perché non stiamo più a farci calcoli come a dire ma questo lo devo fare, ma questo c'è scritto nella Bibbia, ma si può fare, non si può fare. Quando cominciamo a vivere spinti dall'amore, è come se adempiamo la legge, copriamo moltitudine di peccati, superiamo tanti ostacoli che non potremmo mai e poi mai superare. Quindi il concetto della santità è una dimensione progressiva, è una dimensione in cui Dio ci fa scoprire la sua opera in noi, Noi ci crediamo, la portiamo fuori per fede e questa diventa qualche cosa di tangibile, si trasforma in pazienza sovrannaturale, dove hai esaurito la tua pazienza umana e ormai non sopporti più nessuno. Quando sono arrivati a questi limiti della mia identità umana, io ho detto al Signore, come dicevo questa mattina, basta Signore, non mi chiedere più niente, io sono arrivato capolinea, io non sopporto più nessuno, tutti mi hanno deluso, io odio tutti. E mi aspettavo che Dio mi dicesse, ok, va bene, ci hai provato. E invece, da lì, ancora più fortemente, lo Spirito Santo ha cercato, e in qualche modo poi, anche se litigando con Dio è il modo migliore di litigare, il problema è che ha sempre ragione lui. Però se dovete litigare con qualcuno, litigate almeno con qualcuno che vi ama, non litigate col diavolo. Tante volte ci sono persone che hanno una tracotanza, una spacconeria contro il diavolo e poi il diavolo gli taglia la faccia, cioè nel senso che trova quei punti deboli, quei punti dove ha un diritto legale, quindi non sfidare mai il diavolo. Abbi un atteggiamento sicuramente di rifiuto, di resistenza, ma non essere come quello che dice, ma almeno col diavolo mi posso sfogare, con mia moglie devo assuppare, col mio capo ufficio devo assuppare, col pastore devo assuppare, almeno col diavolo vai via diavolaccio, no, no, lo posso mettere a scalpestare, schiacciare, no, attenzione, rifiutarlo sì, avere un santo odio, che può sembrare una contraddizione, però dicevo, diventa importante la consapevolezza di questa realtà. La misura della nostra fede produce la misura di rinnovamento che possiamo sviluppare, produce la misura di pesi che possiamo portare, produce la misura di esami che possiamo superare. Se tu ti presenti con una fede 2 a un esame 5, fai certamente considerazioni dove sarai bocciato al 99,9%. È un percorso, è una scoperta meravigliosa che tante volte avviene proprio nei momenti di debolezza più grande. Io non ho mai capito, fino a che non l'ho realizzato, quella affermazione di Paolo che diceva quando sono debole allora sono forte. Paolo, ma cosa c'hai in testa? Quando io sono debole, sono debole. Quando io sono disperato, sono disperato. Quando io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Quando io ho un'identità di schifo, mi sento uno schifo. Quando io ho un'identità di inadeguatezza, di incapacità, io ci credo. Invece lui ha fatto un'esperienza particolare che attraverso lo Spirito Santo ci invita a fare, cioè il fatto che la potenza di quello che Dio ha già fatto in noi si manifesta proprio nella crisi delle nostre risorse, nel capolinea. Ed è emblematico che la percezione più forte dell'identità che Dio mi aveva dato, io l'ho avuta nel momento in cui ero semi-morto. Qualche volta dico, Signore, ma devo ritornare così per sentire la tua presenza? In cui avevo avuto un'embolia polmonare nel 2008, sono quasi 8 anni, di più, ed ero lì, proprio più di là, che di qua, con l'ossigeno, con una sensazione fisica di debolezza estrema, senza poter neanche parlare. Immaginate tutti i pensieri, come faccio a non parlare più, uno psichiatra che non parla, un conferenziere che non parla, un pastore che non parla, tutte le angosce più profonde dell'idea di rimanere in una situazione quasi da vegetale, se non di andare dall'altra parte. E proprio in una di queste serate in cui ero ricoverato ed ero con dei compagni di stanza, a un certo punto è successo qualcosa di incredibile per me. Ho cominciato ad avvertire una coscienza della mia identità spirituale, cioè di Cristo in me, perché Cristo è noi come nuove creature. Noi come nuove creature e Cristo siamo diventati la stessa cosa. Questo è incredibile, ma vero. Ho cominciato a percepire la presenza di Cristo in maniera così forte che mi sono messo a piangere. Ma non stavo piangendo da disperato, come sarebbe stato logico, come dire, come mi sono ridotto, mamma mia, come farò, come... Sentivo una dimensione di amore fortissimo e di sofferenza fortissimo per i miei vicini di stanza. Una cosa incredibile. Sentivo questo dolore di Dio per la loro situazione spirituale, sentivo questo amore. È un misto strano, non lo riesco a descrivere, anche se potrei provarci con gli strumenti della descrizione dei sentimenti, delle emozioni, ma è come nel cuore di Dio ci fosse veramente nello stesso tempo gioia estrema, dolore estremo, amore estremo. Come si fanno a conciliare tutte queste cose? Umanamente impossibile. Ma sentivo questo cuore così forte di amore, di compassione, che avrei fatto qualunque cosa pur di vedere quei miei compagni di stanza vicini a Gesù. Ma non potevo fare niente in quel momento, naturalmente. Però questa coscienza di identità spirituale, mentre il mio corpo non c'era, la mia mente era, è stato un passaggio fondamentale ancora, proprio perché Dio ha dovuto permettere forse delle cose strane nella mia vita, perché come la testa ce l'ho dura, forse non lo immaginate, e come ci ho messo tanto tempo a convincermi che lo spirito era più reale della mente, da una persona cerebrale, intellettuale. Potere alla mente, ma quando mai potere alla mente? In quel momento ho realizzato com'è possibile vivere con questa coscienza e non avere bisogno più di niente. Mamma mia, un'esperienza così forte, un po' alla conversione, un pochino in un altro episodio dove stranamente mi ero trovato, e in questo caso non ero malato, ve lo dico perché sono momenti che forse attraverserai, dove all'esterno sembra che non c'è niente, ma proprio perché non c'è niente che ti bombarda, non ci sono multimedialità che ti colpiscono, la percezione di Cristo in te e della tua vera identità cresce. L'altra esperienza non così intensa come quella di quando stavo morendo è stata quando una volta sono andato a fare una conferenza in un eremo sperduto, dove non c'era linea di cellulare, non c'era elettricità, non c'era niente. Appena sono arrivato là, io super tecnologico, dico, qua non prende niente, qua non mi posso connettere a niente, qua non posso entrare in internet, non posso telefonare, non posso fare niente. Dico, ma come fanno queste persone a stare qui da eremiti, in clausura? E il primo giorno mi sentivo nervosissimo, non potevo avere comunicazioni con l'esterno. Il secondo giorno già andavo un po' meglio, il terzo giorno. È incredibile, non è che era successo niente, ma il fatto di non essere così bombardato da stimoli esterni è come se mi avesse permesso di avere una coscienza spirituale più forte. E ho capito come certe persone possono vivere una vita distaccata, se hanno questa chiamata naturalmente, però ho capito che la mancanza di troppi stimoli, come quelli da cui siamo bombardati ogni giorno, può darci la coscienza vera, che non siamo uomini sociali, semplicemente uomini tecnologici, uomini informatici, uomini elettronici, bionici, non so, ma siamo uomini spirituali. Questo è quello che Dio sta cercando di portare a conoscenza nella tua vita. Proprio perché tu, io, come dicevamo stamattina, come il pastore Rino ha sottolineato, lui parla di armatura di Saul, cioè difese, certezze di identità che ti proteggono. Io parlo di mezzi di difesa, sistemi di difesa psicologici, con i quali abbiamo cercato di difendere la nostra identità. Sapete, esistono dei meccanismi psicologici, non sto qui a dirveli, ma alcuni sono repressione, rimozione, che non è quando ti prendono la macchina e te la porta il carro attrezzi, ma è impedire a pensieri di un certo tipo di venire al livello di coscienza, cioè cancellarli, non volontariamente. Formazione reattiva. Ci sono delle persone che sono estremamente gentili proprio con le persone che gli verrebbe da strozzare. Ma non lo fanno per finta, è come una difesa umana. Ci sono dei sistemi umani che in qualche modo ci danno l'illusione di vivere una vita armonica senza che è vero. Anche l'ironia, anche la fantasticazione possono diventare degli strumenti che in qualche modo ci pitturano la realtà in una maniera tale da farcela sembrare bella. O la negazione della realtà, c'è un meccanismo che si chiama così, lo diciamo in maniera semplice, la politica dello struzzo. Metto la testa dentro la sabbia e così tutti gli animali famelici non li vedrò. Sì, ma intanto ti mangeranno tutto il corpo. E tante volte può sembrare strano, ma possiamo mettere la nostra Bibbia, no, la nostra testa nella Bibbia, ma lo stesso saremo mangiati, perché se la Bibbia non diventa la mappa del tesoro che Dio ci ha dato, è un libro che persino ci può uccidere, è una lettera che uccide. Se non entriamo in quelle parti meravigliose che la Scrittura descrive facendo un'esperienza, diventeremo dei teorici o dei teologi, peggio, magari atei. Ci sono tante persone che studiano così tanto la logica di Dio che alla fine diventano agnostici o atei. E c'è una parte su cui mi voglio fermare e andare verso la conclusione, che è un momento in cui Paolo parla in maniera esplicita nel farci capire che le modalità con cui abbiamo bisogno di concepire la nostra identità non devono essere umane. E lui usa il concetto di armi e dice: le nostre armi, sebbene viviamo in una dimensione umana o carnale, se preferite, non sono umane, ma neanche disumane. Attenzione, perché qualcuno dice: non sono umane, nel nome di Dio fa delle cose disumane. Attenzione, meglio umano che disumano. Ma sono spirituali. E cosa dirà in quel brano che trovate in Corinzi? Perché hanno da Dio, quindi originano da un materiale celeste, hanno da Dio la potenza, il potere, la forza di distruggere tutte le fortezze che sono debolezze, poi, perché sono modalità con cui ti sei difeso, con cui ti sei protetto dal tuo dolore, con cui ti sei chiuso nell'armatura della solitudine, con cui hai detto: io, come sentivamo questa mattina, non investo più. Mi hanno fregato una volta, non mi innamorerò più di nessuno perché non voglio essere fregato. Quindi una difesa umana, fortezze di solitudine, fortezze di amarezza, fortezze di depressione, fortezze di autocommiserazione, dove tante volte ci chiudiamo senza rendercene conto, con l'aiuto non di Dio. Perché? Perché tante volte noi vorremmo essere aiutati da Dio a nostro modo. Ho detto in altre parole, vorremmo che Dio supportasse le nostre modalità di difesa. Se sei una persona che si difende negando la realtà, non è che gli chiedi a Dio: Dio, ti prego, non farmi vedere il male, ma siamo lì vicino. Ti prego, Dio, non voglio vedere, non voglio capire. Come quella volta quando Giosafat disse in quella battaglia: Signore, visto che ci hai liberato, vai tu, ammazza tutti e poi ne parliamo dopo. Sì, la battaglia non è mia, è tua, sbrigatela tu e poi ci vieni a comunicare che il nemico l'ha distrutto. Ma sapete che lì la strategia fu diversa. Presentatevi, tenetevi fermi, presentatevi al nemico. Ha a che fare con il fatto di essere consapevoli di con che cosa stiamo combattendo. E dicevo, queste armi che dice l'Apostolo Paolo hanno da Dio il potere, la potenza, l'abilità, non il rumore. Tante volte noi scambiamo potenza con rumore e siamo molto potenti perché siamo molto rumorosi, anche specialmente quelli pentecostali più classici. Pensano che più si grida, più c'è presenza di Dio. Sì, in certi momenti la presenza di Dio ci fa gridare, ma non è che gridando di più aumenta la presenza di Dio. È come quando la squadra d'Italia fa gol e tutti fanno ah, ma quando facciamo ah non è per forza che l'Italia fa gol. Cioè, non è detto. Il grido è collegato alla scoperta di qualcosa che ci fa andare in tripudio, ma non è un modo per in qualche modo autosuggestionarsi, per autoconvincersi, per forzare le nostre emozioni, proprio perché in fondo non ci crediamo. Allora dobbiamo costruirci tutto un sistema dove ci autoesaltiamo del fatto che Dio sia presente, ma però poi non ci crediamo realmente. Abbiamo bisogno di accedere attraverso una semplice fede di piccoli fanciulli. E dicevo, queste armi spirituali hanno da Dio la potenza di distruggere ogni fortezza, ogni ragionamento, attenzione, che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Ma che stai dicendo, Paolo? Sta dicendo una verità psicologica impressionante. Cioè, sta dicendo che spesso noi orgogliosamente ci sentiamo capaci di risolvere le nostre questioni senza bisogno di ricorrere a Dio, a quello che Lui ha fatto. Elevarsi orgogliosamente contro la conoscenza di Dio significa: oh, so Dio che tu hai fatto un'opera incredibile, mi hai dato una nuova natura, magari teoricamente, però in pratica me la speruglio io, si dice in siciliano, cioè me la cavo io ce la faccio. Questo è un orgoglio sottile, insito nella natura umana, nella tendenza che abbiamo a salvarci da soli, mentre i meccanismi di difesa sono dei sistemi assurdi, non coscienti naturalmente, in cui abbiamo l'illusione di liberarci dal male, di non vedere il male, di non vedere la rabbia che abbiamo dentro, di non vedere l'azione dell'amarezza, di non vedere tutto quello che invece ci sta colpendo, perché orgogliosamente pensiamo di poter diventare noi bravi, noi buoni, noi pazienti, magari attraverso qualche meditazione trascendentale, yoga, altre scienze. Sapete che sta nascendo un buddismo cristiano, ma cosa da pazzi veramente, un buddismo cristiano? Cioè, il buddismo è una filosofia, non c'entra niente, è come se noi cercassimo delle difese umane invece di scoprire che queste armi, queste difese che Dio ci ha dato e che fanno parte della nostra nuova identità sono molto più funzionanti delle nostre difese. E forse dobbiamo arrivare ad essere indifesi, dobbiamo arrivare a estremi strani della nostra vita, ai minimi termini, ridotti proprio, perplessi, quasi disperati, per scoprire che l'identità che Dio ci ha dato rimane ferma, stabile. Noi, come figli di Dio, galleggiamo, anche se facciamo i morti. Anzi, forse rispetto a uno che non sa nuotare, se fa il morto galleggia meglio che se cerca di nuotare senza sapere nuotare. Cosa significa questa sera, per concludere un poco questo breve excursus sull'identità? Che Dio, per darci un'identità nuova, ha pagato un prezzo altissimo. Dio, per liberarci, ha fatto qualcosa di incredibile. Non ci ha dato delle leggi esterne, ma ha fatto avvenire un miracolo dove le leggi potessero finalmente essere scritte dentro. Non tu che cerchi di essere coerente a una direttiva esterna. Siccome sono cristiano devo fare questo e poi purtroppo non posso fare questo. Un bambino gli chiesero, dice, ma che cos'è per te Dio? E lui disse, tutto quello che non si può fare. E tanti credenti pensano, se non ci fosse Dio come mi potrei divertire? Ma se io fossi Dio direi, divertiti, vai fino in fondo, vedi dove ti porta l'istinto e poi ritorna alla casa del padre perché te la passerai malissimo, perché sei stato creato per avere una vera identità ed è quella che Dio ti ha ridato perché tu nella persona del tuo progenitore l'avevi persa per strada. Avevi acquisito l'identità di chi ti aveva vinto, cioè l'identità del male, l'identità dell'inferno. Io spesso dico, Dio non manderà nessuno all'inferno, ma perché l'inferno ce l'abbiamo dentro senza Dio. Dio è venuto per levare quell'inferno profondo che c'è in ogni essere umano. Quell'inferno profondo, eredità negativa, scelta deliberatamente con il libero arbitrio. Dio ha fatto sì che la nostra identità infernale, gli schiavi di colui che ci aveva vinto, diventasse quella di figli di colui che ci aveva amato, ci ama e ci amerà per l'eternità. Questa è una certezza, fratello, sorella, amico. Questa è una certezza che quando cominci ad acquisire, che quando cominci a scoprire, veramente non potrà essere intaccata da niente, come lo stesso Paolo avrà a dire nelle sue lettere. Chi mi potrà separare dalla percezione di questo amore? Se lo comincio a scoprire, chi mi può separare? Sarà forse la nudità, sarà la spada, saranno i pericoli, saranno tutte le vicende di una chiesa che forse diventerà perseguitata nel momento in cui andremo più avanti. Non una chiesa onnipotente, ma una chiesa che potrà vivere l'onnipotenza di Dio dentro e che potrà veramente vivere questa indipendenza dalle circostanze, che è proprio quello che l'apostolo Paolo vuole farci capire. Lui cosa aveva detto? Io ho imparato ad abbondare, e certamente se abbondo non è una cosa cattiva, malvagia, non più piacere, ma anche a essere nella carenza, nella penuria. Certo, se io posso scegliere tra un letto comodo e un letto scomodo, non sono più spirituale se mi vado a mettere sugli spuntoni faccio il fachiro, perché devo scegliere le posizioni peggiori. Ma la bellezza di scoprire un'identità che non dipende da emozioni, non dipende da sentimenti, che ti permette di essere quello che credi e non quello che senti di essere. La bellezza di questa identità è che puoi imparare progressivamente a riconoscere chi sei. E dicevamo stamattina, anche se la tua mente ti chiamerà con altri nomi, con altri epiteti, ti dirà fallito, ti dirà imbroglione, ti dirà incoerente, ti dirà colpevole, cioè tu per un momento, ma poi ti ricorderai, perché stai maturando la coscienza della tua vera identità, ti ricorderai che sei un figlio di re. Alleluia. E anche se questo re non sta regnando in questo momento, ma c'è un altro re, un principe di questo mondo, il regno di cui sei fatto sacerdote, re, è un regno eterno, è un regno che non avrà mai fine, è un regno che ti dà vittoria nella circostanza, eventualmente anche sulla circostanza, ma però, non si dice ma però, ma è importante che tu vinca nelle tue circostanze difficili ci alziamo in piedi. Ho imparato nel tempo a non dire più chi sono. Nel senso che quando me lo chiedo, ho imparato a riconoscere l'attestazione di Dio, indipendentemente da quello che mi dice mia moglie. Tante volte mi dice cose giuste, bisogna dire la verità. Le nostre mogli ogni tanto fanno delle giuste considerazioni. Indipendentemente da tutto quello che ci viene detto, io so che l'unico che potrebbe veramente condannarmi a tutta ragione, che potrebbe veramente essere il mio giudice, ha deciso di non esserlo, ma di amarmi incondizionatamente. Alleluia! E questo mi libera, vince le mie paure. L'amore perfetto con cui Dio ci ama ha la capacità di esorcizzare quella paura profonda che c'è in ognuno di noi, anche da cristiani, perché da cristiani riceviamo una vita nuova nello spirito, ma non è che riceviamo una mente nuova subito. Quello è un percorso, ed essere sottratti a tutte le paure è importantissimo, perché le paure condizioneranno la tua vita. La paura è uno strumento del demonio. E anche se tante volte viene usata in senso buono, tra virgolette, in senso cristiano, non ti puoi innamorare di qualcuno che ti fa paura. Ma puoi essere liberato dalla paura accorgendoti di qualcuno che ti ama di un amore perfetto ed eterno e che ha deciso di perdonarti passato, presente, futuro. Futuro! Già sono stato perdonato per gli errori che farò dopo, sì, ma non ti esaltare, perché se domani ti sbatterai la testa al muro, Dio ti ha perdonato già, però i bernoccoli te li farai, sicuramente. Se penserai che questa libertà ti possa esaltare, provaci, ma il male nel fallimento, nel peccato, c'è una conseguenza, ma Dio sarà sempre dalla parte di chi ti ha perdonato e di chi ti vuole fare rialzare subito, non stare lì a leccarti le ferite, dire come mi è successo, è perché sono caduto, è qua, ma non me l'aspettavo da me, ma sopra, ma sotto, ma dai, alzati subito, dici perdono e comincia subito a camminare nuovamente perdonato da Dio, con la fiducia che Lui continuerà a servirsi di te perché ti ama e ha iniziato un'opera e la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Questo è importante sapere, questo ci dà identità, l'amore che Dio ha per noi ci dà identità, ci dà sicurezza, che non è sicurezza di orgoglio, non è narcisismo, non è io sono er più e neanche io sono er meno, perché tante volte siamo in questi due estremi. Siamo figli di Dio a tutti gli effetti e lo vogliamo ringraziare questa sera, perché veramente possiamo vivere la vita del regno dentro di noi, anche se intorno c'è un regno malefico, e possiamo espandere la potenza del regno di Dio portando tante altre persone al cuore del Padre, che le desidera veramente, che brama, che piange giorno e notte sull'umanità ridotta ai minimi termini del diavolo e che si aspetta che io e tu possiamo essere messaggeri di questa buona notizia, che c'è un'identità nuova per chi si sente misero, piccolo, povero, debole, pazzo. Dio ha scelto le cose deboli, pazze, disprezzate, le cose inutili, le cose pazze, le cose psichiatre. Dio ha scelto tutta la fragilità umana perché Lui potesse essere il tutto, il vero, la tua identità. E lo ringraziamo insieme un momento, preghiamo. questo momento voglio chiederti se possiamo veramente passare da quella coscienza naturale, umana, che ci impedisce di ricevere le due cose perché ci sembrano pazzia, perché l'uomo naturale non le riceve. La nostra mente non solo non riceve te, ma neanche ti vuole. La nostra mente non si può sottomettere. La nostra mente non può cambiare per un training autogeno, per una legge autoimposta, per una minaccia, per paura. Non possiamo cambiare minacciati di punizioni. Ma grazie perché tu hai deciso di scegliere l'amore, e grazie perché la nostra vita potrà diventare sempre di più un percorso dalla paura all'amore. È questo che voglio dichiarare per me, per ognuno di questi miei fratelli, che la percezione dell'amore possa diventare sempre di più quella realtà di cui consapevoli possiamo veramente beneficiare, possiamo veramente innamorarci sempre di più di te che ci hai amato per primo. Grazie Signore, perché il tuo amore caccia via la paura e ci dà questa libertà, libertà dei figli, libertà gloriosa che il mondo ancora aspetta di vedere, la gloriosa realtà, la manifestazione gloriosa dei figli di Dio. Signore, vogliamo essere lì, riflessi del tuo amore, riflessi del tuo desiderio di bene, riflessi del tuo desiderio di salvezza. Sì, Signore, grazie perché tutto questo è un tuo dono. Non ci possiamo esaltare, non ci possiamo gloriare come se lo avessimo prodotto, ma possiamo sicuramente ringraziarti, e mentre ti ringraziamo scoprire che questa realtà cresce nella nostra vita e abbatte le difese umane e ci porta sempre di più alla nostra vera identità, destinati a regnare, destinati a vivere nell'eternità con un amore che non avrà mai fine. Il tuo amore, Signore, non basterà un'eternità per scoprirlo, non sarà una cosa statica, ma qualcosa di dinamico che ci intrigherà tutta la nostra vita. E ti ringraziamo perché questo viene da te. Amen.